Cari amici e cari amiche, eccoci ancora per la nostra lezione divina sugli Atti degli Apostoli. Oggi leggeremo il capitolo 10, dai versetti 9 al versetto 23. Beh, abbiamo visto che nello scorso episodio abbiamo avuto un'annunciazione, come il Vangelo di Luca inizia con l'annunciazione a Maria, qui abbiamo l'annunciazione a Cornelio in qualche modo. L'angelo gli appare e si innesta un circolo virtuoso, davvero virtuoso, che come vedremo coinvolge anche Pietro. Vedremo appunto oggi cosa sta accadendo. Ricordate che l'angelo disse a Cornelio di far venire, a lui Pietro. Il giorno dopo, mentre essi erano per via, essi chi due dei suoi servitori e un pio soldato tra i suoi attendenti che furono mandati a Giaffa per ricollegarci all'episodio precedente. Mentre essi erano per via e si avvicinavano alla città, Pietro salì verso mezzogiorno sulla terrazza a pregare. E mi piace vedere questa, come dire, è lo sguardo di Dio, che vede insieme più persone, più cose. Mentre essi erano per via, Pietro sale verso mezzogiorno sulla terrazza a pregare. Verso mezzogiorno è l'ora sesta, è l'ora in cui Gesù, salvezza di tutte le genti, era scritto in ebraico, in latino e in greco, il nome che dà salvezza. Si compongono questi due momenti che sembrano scoordinati, ma in realtà fanno parte di un unico piano. Per il momento sono sconosciuti gli uni gli altri e soprattutto non solo sconosciuti, ma anche estranei gli uni gli altri. Abbiamo un centurione, i mandati da questo centurione. Il centurione è un romano, ed è comunque un personaggio militare piuttosto influente, un militare occupante e un pio ebreo timorato di Dio, suddito del potere romano. Bene, e queste sono le divisioni che disegnano gli uomini e anche le religioni degli uomini, e vediamo come il Signore, al di sopra di questo, per così dire, tira i fili di diverse storie per unificarli in quell'unico filo che è il Cristo Signore di tutti. E mentre essi erano per via e si avvicinavano alla città, Pietro sale verso mezzogiorno sulla terrazza a pregare. Beh, certo, verso mezzogiorno, innanzitutto perché si mangia, e anche allora si mangiava verso la tarda mattinata, ma mezzogiorno è anche appunto l'ora sesta, il tempo in cui Gesù viene ucciso come salvatore di tutti gli uomini. Gesù Nazareno, re dei giudei, era l'iscrizione, ma l'iscrizione è in ebraico, in latino, la lingua parlata certamente da Cornelio, e in greco, comunque lingua che conosceva sia Cornelio che Paolo, la lingua del bacino del Mediterraneo. La lingua, cioè, di tutti i popoli, in particolare dei devoti, l'ebraico, dei filosofi, i greci, e dei potenti occupanti romani, il latino. Sulla terrazza a pregare. Gli venne fame e voleva prendere cibo, una cosa molto normale. Ma mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi. E la parola estasi a noi fa venire in mente le mistiche del Seicento, ma in realtà estasi vuol dire fu tirato fuori. Fu tirato fuori. E se volete, il brano che oggi noi esamineremo è proprio l'essere tirato fuori di Pietro da parte di Dio che agisce per mezzo di pagani, in fondo dalle sue certezze, dalle sue, come dire, dai suoi pregiudizi, dalle sue, in un certo senso anche dalla sua storia, per svilupparla in un senso, in una direzione che lui non avrebbe mai pensato. Fu rapito in estasi, fu tirato fuori. E se volete, la difficoltà per noi è sempre quella di essere lasciati dentro, in fondo, noi stiamo bene lì dove siamo e non vogliamo andare in estasi, nel senso che non vogliamo essere tirati fuori dal nostro nido, che è un nido confortevole, di abitudini, anche di pensieri, di tipi di vita che che in fondo ci rassicurano perché ci forniscono il nostro tranquillo schema interpretativo del mondo dove ognuno ha un suo posto. E in questo senso l'estasi è qualcosa di simile all'esodo, che vuol dire appunto venire fuori, uscire fuori, uscita. Vide il cielo aperto e un oggetto che discendeva come una tovaglia grande, calata a terra per i quattro capi. Il cielo aperto, vidi il cielo aperto. Beh, è la stessa immagine, è sempre una bella cosa quando facciamo la lezione divina, cercare di ricordare semplicemente con la memoria che abbiamo, senza ricorrere particolari strumenti di analisi della scrittura, possiamo ricordare quelle volte che vediamo i cieli aperti. I cieli aperti li vediamo per esempio nel battesimo di Gesù. Si aprirono i cieli, i salmi dicono se tu squarciassi i cieli e scendessi, i cieli, vi ricordo che per la cosmologia, diciamo così, semitica, il cielo è una specie di pavimento che è luminoso perché risplende, perché è il pavimento della casa di Dio. Dio è altrove, quell'altrove è il cielo, e quei cieli aperti, vi ricordate che ne so, nel capitolo 2 di Giovanni, l'incontro, mi sembra, con l'israelita in cui non c'è falsità, Bartolomeo, io vi dico, vedrete i cieli aperti e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. I cieli aperti è il mondo di Dio che si squarcia e si apre nel nostro mondo, la luce di Dio, per così dire, che si proietta sulla nostra terra. Vide i cieli aperti, quelle divisioni, in fondo il cielo è diviso dalla terra con un piano che si chiama appunto firmamento. Il firmamento letteralmente vuol dire che sta fermo, una specie di famoso pavimento di cui parlavo, no? Ebbene, cominciano a squarciarsi tutte le divisioni, perfino quella tra cielo e terra, perché il cielo si affaccia sulla terra e la terra diventa il luogo del cielo. E un oggetto che discendeva come una tovaglia grande, calata a terra per i quattro capi, e quattro voi sapete che nell'Apocalisse, per esempio, le quattro bestie dell'Apocalisse, no? Sono le quattro, è il numero cosmico, quattro sono i venti, quattro sono i punti cardinali, quindi per i quattro capi tutto il mondo, quella tovaglia rappresenta in qualche modo tutto il mondo e tutto quello che c'è in tutto il mondo. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi e rettili della terra e uccelli del cielo. Ah, voi sapete che, per esempio, il Levitico, se voi leggete il capitolo 25 del Levitico, presenta tutta una serie di tabù alimentari. Un pio ebreo, anche adesso, non mangia il prosciutto crudo, per dire, non mangia, non credo che possa mangiare per esempio i granchi, in genere questi crostacei, non mangia le lumache, ebbene, tutta una serie di, come dire, tabù rituali. Bene, in questa grande tovaglia, che è ripiena letteralmente di tutto il ben di Dio, nel senso di tutto ciò che Dio nella sua creazione ha dichiarato buono e bene. È una visione che ci riporta all'integrità originale della realtà, quando appunto tutte le cose erano buone. Siamo nel libro della Genesi, nel primo capitolo, quindi prima del Levitico, prima della legge, prima del peccato, alla bontà originaria di tutto. Bene, viene calato questo come una tovaglia, e la tovaglia è appunto quel velo che noi poniamo sul tavolo quando mangiamo, appunto, dove c'è tutto da mangiare. Quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che diceva: alzati, Pietro, uccidi e mangia. Alzati, che di nuovo è un verbo significativo. Pietro viene chiamato per nome, gli viene chiesto di uccidere e di mangiare. Ma Pietro rispose: no, davvero, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano e di immondo. Come vedete, il discorso inizia con il tabù alimentare, ma il tabù alimentare, per così dire, è la punta dell'iceberg di tutta una serie di divisioni. Un giorno Paolo dirà appunto: non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, quelle divisioni che gli uomini fanno anche in nome di Dio, quei limiti o confini che noi mettiamo tra gli amici e i nemici, tra i puri e gli impuri, tra noi che stiamo da una parte e gli altri che stanno dall'altra. No, davvero, Signore, perché non ho mai mangiato nulla di profano e di immondo. No, davvero, in fondo è una... sembra di sentire qualcosa che esce dal profondo di Pietro. No, io sono un ebreo, io non mangio quello, Signore. Io questo non lo mangio, perché tu mi hai detto di non mangiarlo. Intendo dire, pensiamo, le identità religiose sono le identità più profonde. Questo lo vedete nelle persone pie, che appunto difficilmente noi ci siamo distolti dalle nostre abitudini, dai nostri modi di pensare, proprio perché sono santi, perché è scritto così, e anche in quella forma di religione che è l'ateismo, è la stessa cosa, le persone difficilmente sono distolte dai loro pregiudizi legati alla loro religione, che è l'ateismo, e questo lo possiamo vedere da parecchi punti di vista, è la stessa dinamica psicologica in qualche modo. No, davvero, io non se ne parla, perché io sono ebreo. E la voce di nuovo a lui, ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più profano. All'inizio sono gli alimenti, ma poi vedrete che il senso, in fondo, degli Atti degli Apostoli. Ricordo che Luca è lui stesso figlio di famiglia pagana, nasce pagano, è una purificazione che Dio fa, un rendersi vicino a tutti, al di là dei nostri confini. Io posso chiamare qualcosa profano perché mi metto nel recinto del sacro, io posso chiamare qualcosa immonda o impura perché mi metto nel recinto del puro. Il punto è che Dio non segue queste nostre recinzioni o divisioni o confini, perché Dio purifica, rende ogni cosa segno e luogo della sua presenza. Dio, che è il totalmente altro, che è il separato da, non crea separazioni, ma crea unione. E l'uscire di Pietro da se stesso, l'estasi, sarà appunto capire se stesso e la fede non in forma contrappositiva, ma in forma come il luogo di incontro gli uni degli altri, delle storie e anche delle fedi diverse gli uni dagli altri. Questo accade per tre volte per tre volte il tempo di Dio, no? I 3 giorni della risurrezione, 3 volte è il tempo della morte, della risurrezione del Signore, 3 volte qualcosa che cambia tutta la storia. E possiamo, naturalmente, dire, è un modo di esprimersi, ma possiamo capire che non è immediato, non subito viene tutto questo. Probabilmente anche per noi, in fondo, soprattutto quando siamo ragazzi, e si può essere ragazzi sia fisicamente sia nella fede, siamo molto legati ai nostri schemi, perché ci aiutano, perché veniamo su appoggiati a quelli, e soltanto dopo capiamo che i nostri schemi, anche religiosi, anche buoni, ci aiutano fino a un certo punto, e in fondo sono fatti per essere superati. Se volete, l'adultera, il famoso episodio dell'adultera, chi se ne va via per primo, sono quando Gesù dice chi è senza peccato scagli per primo la pietra, sono i vecchi, non sono i giovani. I giovani sono legati giustamente allo schema, la legge dice di lapidare donne come questa, e intendo dire, e la legge può essere brandita come una spada, la fede, la religione può essere brandita come una spada, l'appartenenza può essere brandita come una spada. Noi siamo cristiani e voi siete atei, noi siamo buoni e voi siete cattivi. In realtà, se volete, l'estasi, l'uscita, è venire via, venire fuori da questo, cioè in una relazione per cui l'altro mi dice chi sono io. E cioè essere fratello dell'altro, avere cura dell'altro, non avere contrapposizione o divisione. questa è la strada della fraternità, perché la santità di Dio si mostra non nel dividersi dagli uomini e quindi dividere gli uomini tra gente che lo conosce, gente che non lo conosce, gente che lo ama e gente che non lo ama, ma unirli nel suo nome. E vedrete che questo passaggio viene fatto da tutte e due le direzioni. Sarà Pietro che dovrà andare verso il pagano, scoprendo che è suo fratello, e il pagano, e non è meno difficile per lui, scoprire che il giudeo è suo fratello. E così Paolo dirà: non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, cioè quelle contrapposizioni che nel mondo ci sono vengono superate in nome di Gesù. E in questo senso è diverso da qualsiasi altra fede, perché le fedi appunto dividono tutte le fedi di qualunque modo. Questo accade per tre volte, poi d'un tratto quell'oggetto fu risollevato al cielo. Mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto, perplesso in qualche modo c'è la parola diaporia. Diaporia è che tu ti guardi da una parte e dall'altra. Ma allora, ho fatto bene a rispettare la legge? Devo violare la legge? Se Dio ha parlato prescrivendo la legge sui tabù alimentari, è Dio adesso che mi può parlare? Dio può smentirsi? Allora, diaporeuei, il muoversi da un punto all'altro. Ma cosa vuol dire? Che cosa significasse ciò che aveva visto? Gli uomini inviati da Cornelio, dopo aver domandato della casa del Simone, si fermarono all'ingresso, chiamarono e chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiava colà. Bussano. Viene in mente, sempre per spiegare la scrittura con la scrittura, ecco, io sto alla porta e busso. Chi mi apre, ce ne ho con lui e lui con me. C'è una porta che è di nuovo il segno di un diaframma, di una divisione. Quella porta aperta, sì, è facile aprire una porta, è più difficile abbattere le altre porte che ognuno di noi ha nei confronti di chi non è come lui. E anche, se vuoi, per buoni motivi. E il fatto che è difficile è tanto più difficile quanto più i motivi sono buoni. Per scoprire che non c'è nessun buon motivo per chiudere la porta a un altro, cioè per scoprirci divisi gli uni dagli altri. Chiamarono e chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiava colà. Pietro stava ancora ripensando alla visione. Lo vediamo ancora perplesso quando lo Spirito gli disse: ecco, tre uomini ti cercano, alzati, scendi e va. Alzati, scendi e va con loro senza esitazione, perché io li ho mandati. Vedete che il Signore di tutto è lo Spirito che ti porta a incontri che tu non pensavi. Quelle persone che bussano non sono nemici come tu pensi, puoi essere liberato dal guardarli, per così dire, con paura o con diffidenza. È interessante, il testo greco qui vorrei dire che è più significativo di quello italiano. Alla Anastas Katabethi, risorgendo inchinati. Katabaino vuol dire scendere giù. E capite che scendere giù non solo dalla terrazza dove sei, ma scendere giù dai tuoi pilastri, dalle tue, dai tuoi gradini sui quali ti sei messo, dai tuoi seggi. Anastas, anistamai, risorgi, ed è una dimensione della risurrezione, e scendi da dove sei. Kai poreon sun autois meden diacrinomenos. Qui viene detto senza esitazione, ma il testo greco è molto più significativo. Meden diacrinomenos, senza giudicare niente. Diacrinein vuol dire giudicare. Crinein è il giudizio. Non giudicare niente, sospendi il giudizio, cioè sospendi i tuoi criteri in base ai quali quelli sono nemici o perlomeno sospettabili. Perché? Per molti motivi. Vengono da parte di un centurione. Ma cosa vuole un centurione a casa mia? Voi sareste contenti se in tempo di guerra o di occupazione vengono dei soldati che dicono: c'è un ufficiale che cerca di te. Che cosa vuole questo qui? Cioè, dobbiamo leggere anche questo aspetto. Perché io li ho mandati, non giudicarli per quello che sembrano, sembrano nemici. Pietro scese incontro agli uomini e dice: eccomi, sono io quello che cercate. Vi ricordate quando di nuovo un centurione e i soldati vanno a prendere Gesù in Giovanni, nella passione di Giovanni? Eccomi, sono io. È l'agonia di Pietro, è Pietro che deve lottare per entrare in quello in cui Gesù lo sta conducendo, in cui lo Spirito, per la precisione, lo sta conducendo. Mi sono dimenticato di fare un'altra osservazione. Alzati, va con loro senza esitazione, perché io li ho mandati, dice lo Spirito. In testo greco, piuttosto interessante, che dice: Oti ego apestelaka autus. Apostellein è il verbo, apestalka è l'aoristo. Io li ho fatti apostoli. L'apostolo viene evangelizzato da altri apostoli inviati dallo Spirito a lui. Pietro senza di loro non sarebbe stato un apostolo, e loro sono stati apostoli dell'apostolo. E di chi stiamo parlando? Di pagani. Che sarebbe come dire che le persone diverse da te, che non adorano il tuo Dio, che non hanno i tuoi valori, che non vanno in chiesa, che sono e che possiamo pensare con molti motivi buoni, nemici, tra virgolette, o estranei, sono gli apostoli che lo Spirito ti invia, ai quali ti dice di aprire la porta. Non è tanto facile per me capire questo discorso, proprio perché ognuno di noi ha una forte identità. Il problema è trovare, ed è quello che lo Spirito ci dà, un'identità non contrappositiva, ma di comunione. Cioè, siamo diversi perché siamo fratelli. E l'altro è l'apostolo che mi aiuta a diventare cristiano nel momento in cui lo riconosco come fratello, perché fino a quando lo conosco o riconosco come estraneo, non sono ancora cristiano. E non è tanto facile da mandare giù sta cosa. Non è facile per Pietro, 3 volte ha dovuto sentirsi ripetere la cosa. Sarà un genere letterario, tutto quello che volete, ma non è immediato. A questo Pietro risponde: sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete venuti? Sembra di sentire un filo di paura nella voce di Pietro. Qual è il motivo? Cioè, perché un ufficiale romano mi cerca? Risposero: il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutto il popolo dei giudei, è stato avvertito da un angelo santo di invitarti nella sua casa per ascoltare ciò che hai da dirgli. Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Pietro dovrà entrare in casa dei pagani. Non per diventare pagano, ma per scoprirsi fratello dei pagani. E perché i pagani scoprissero in lui un fratello. A volte noi, anche nei nostri buoni pensieri cattolici, passiamo da un estremo all'altro. Quindi passiamo dal tutti sono nostri nemici a no, volemose bene, abbracciamo chiunque. Tenendo presente che la conversione, perché questa è la conversione, l'estasi, l'uscire fuori, è chiesto a me come a loro. Cioè è chiesto a tutti di riconoscerci fratelli, in una identità che supera le contrapposizioni. E ognuno, sia la parte A che la parte B, viene da una storia di divisioni, da una storia di regole in cui per molti motivi ci sono delle divisioni, molti motivi buoni, perché se fossero cattivi li avremmo superati da un pezzo. Il problema appunto sarà ascoltare chi ci invita nella sua casa per ascoltare ciò che hai da dirgli. Noi siamo invitati e alcuni vogliono ascoltare ciò che abbiamo da dirgli. Quello che hai da dirgli è Gesù, non sono le tue leggi, è Gesù che tu hai conosciuto. Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Come vedete, c'è qualcosa di più di un semplice tabù rituale, c'è qui l'inizio dell'Europa che nasce sul Golgota, la rivelazione pagana, sul Partenone, la filosofia greca, e sul Campidoglio, la Roma cristiana, in quella unità superiore a quelle diversità tipiche del mondo antico che noi chiamiamo la cristianità. Questo non per darci di nuovo, e per noi cadere da dove siamo partiti, una identità contrappositiva, ma per dire che se uno è in Cristo, e anche se un popolo è in Cristo, è una creatura nuova, perché le cose di prima, cioè le divisioni, sono passate. Benediciamo il Signore.